Ciao, sono Daniele Rielli. Benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Questo episodio è presentato da NordVPN. Al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori di PDR. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. E ora, la nuova puntata. Buon ascolto. Ciao Francesco, benvenuto al podcast.
Ciao Daniele, grazie.
Senti, nel profilo che ti ha dedicato il New Yorker, a un certo punto dici che quando è un nuovo lavoro in Italia i colleghi ti dicono come prima cosa di non lavorare troppo perché altrimenti poi i capi chiederanno anche a loro di lavorare di più. Ti è capitata questa cosa effettivamente? È un clima che si respira?
Non credo che capiti dappertutto. A me effettivamente è capitato, poi adesso non ti dirò dove, però sai, uno arriva in un nuovo lavoro, sei sì. Giovane e ovviamente hai voglia, se ti viene chiesto 5 di fare 6, no? E però quando fai 6 qualche collega ti dice... Stai calmo, che sennò poi diciamo a tutti viene chiesto di fare 6. Noi siamo qui che diciamo che siamo troppo pochi per fare 5, dobbiamo fare 4 o 3, arrivi tu e fai 6 e diventa complicato.
Sì, esatto. E oggi quanto lavori?
Oggi quanto lavoro? Diciamo in termini orari, lavoro secondo me non troppo, poi ognuno ha i suoi standard, ma la mia giornata comincia dal lunedì al venerdì alle 5 del mattino, che è l'orario in cui comincio a fare morning, la rassegna stampa che faccio per il Post da 2 anni. Poi nel corso della giornata continuo a lavorare al Posto o ad altre cose mie, dai libri ai contenuti di YouTube, eccetera. Cerco di chiudere le cose lavorative tra le 17 e le 18 nella gran parte delle giornate. E poi capita che anche, non so, partecipi a un incontro dal vivo, faccio una presentazione del libro. Mi capita anche di fare incontri che molto spesso sono serali, per cui cerco di una o due volte alla settimana, non di più, di fare una di queste cose, per cui magari lavoro anche la sera perché sono a Parma a presentare il libro da qualche altra parte. E lo stesso vale a volte per i weekend, che è il periodo in cui si concentrano i festival, gli eventi col pubblico. Per cui sono un monte di ore che non è irrilevante dalle 5 alle 18, in mezzo però mettici il pranzo, se sono a lavorare da casa un pisolino per recuperare diciamo dalla sveglia molto presto. Non credo di lavorare tanto, credo di fare tante cose, quello sì.
E secondo te sarebbe stato possibile fare il tuo percorso in un grande giornale classico italiano?
Non lo so, credo di no, perché lavorare in un giornale piccolo, io lavoro al Posto da quando è nato, quindi meno che piccolo, cioè appena nato mi ha dato una possibilità di imparare tantissime cose per il fatto che eravamo in pochi, bisognava far tutto e quindi anche avere responsabilità che di solito non ti vengono date, ma anche con ottime ragioni, in un giornale più grande. Dall'altra parte i giornali più grandi, anche quando poi hai cominciato, io ho tanti colleghi che reputo molto bravi, che hanno più o meno la mia età, io ho quasi 40 anni, non li vedo in posizioni di responsabilità e di leadership, nonostante siano molto bravi. E se vai a vedere l'età media dei corrispondenti, per esempio, o degli inviati, è un'età media, per non parlare dei direttori, dei vice direttori, ci sono dei quarantenni, ma sono pochi. E quindi fare un podcast quotidiano, avere questo ruolo anche un po' di faccia del giornale, non da solo, però ce l'ho con Luca, con altri, difficilmente sarebbe successo in un grande giornale, sicuramente, molto bene.
E poi, diciamo, un'altra questione fondamentale è anche essere, non so se nativi digitali è il termine giusto, però essere cresciuti professionalmente anche con internet, che è un altro mondo in un certo senso, no? Cioè tu pensi che avresti avuto la stessa carriera in un mondo senza internet, venendo da dove vieni, con la tua storia personale, eccetera?
Allora, sai, non lo so, perché un mondo senza internet, se fosse stato il 2020, 2021, 22, 23, o quando ho cominciato era il 2007, 2008, senza internet non ce l'avrei mai fatta, perché all'epoca i giornali avevano già le porte molto chiuse, essendo già in crisi da tempo, e quindi sarebbe stato molto difficile trovare un posto se non avessi potuto farmi conoscere prima col mio lavoro, grazie alla possibilità che ti dà il web di produrre del tuo contenuto. Se parliamo invece della vera epoca pre-internet, quindi degli anni, non so, degli anni 70, degli anni 80, all'epoca era molto più facile rispetto a oggi fare questo mestiere, ed era anche un mestiere ancora piuttosto ricco, per cui avrei guadagnato molto di più se avessi fatto questo mestiere negli anni 70, nonostante non ci fosse stato internet, era ancora un periodo di vacche grasse, ecco.
Metti, poi ti sono arrivate offerte da grandi giornali? O...
Sai che qualcosa si è mosso soltanto nell'ultimo anno, anno e mezzo. Mm. Prima, durante tutti gli anni del Post, un po' perché io sono visto, ma è anche giusto che è vero, un po' come sposato col Post. Mm-hmm. Comunque non è soltanto un posto di lavoro per me, è un giornale che ho contribuito a fondare, ci sono dall'inizio, è una missione, diciamo, di cui mi sento investito. E quindi forse anche per questo, nell'ultimo anno, anno e mezzo, qualcosa si è mosso, però, diciamo, pur essendone, diciamo, molto lusingato, non ho motivo di andare a lavorare in un giornale diverso dal Post.
Prima non ti perdonavano, l'ho spiegato bene.
Beh, adesso faccio una rassegna stampa in cui ogni tanto gliele ammollo anche, diciamo, sempre cerco con argomenti e con educazione, però so che Morning è molto ascoltata nelle redazioni, anche perché è una rassegna stampa e quindi tra colleghi poi ci si ascolta, e ci sono tante persone che lo apprezzano, lo ascoltano, non tutti ovviamente lo prendono allo stesso modo quel tipo di approccio anche al lavoro dei colleghi. Mm. E quindi ci sono anche altre cose che non mi perdonano, a parte l'ho spiegato bene. Però nell'ultimo anno, anno e mezzo, diciamo, ecco, qualcosa anche in questi grossi gruppi editoriali si è
mosso. E qual è le altre cose che non ti perdonano? Quali sono?
Beh, sai, noi siamo stati gli ultimi arrivati, per certi versi i primi, nel senso che quando il Post nasce non ci sono giornali online, nativi online in Italia. Non c'è l'Inchiesta, non c'è Lettera 43, che poi ha chiuso, non c'è l'Huffington Post, ci sono soltanto le versioni online dei giornali cartacei. E noi siamo entrati in questo mercato con un approccio che tra le altre cose era fatto di, essendo piccolini e non avendo grandi forze, lavorare molto con lavoro degli altri, e quindi aggregare notizie che però non erano state prodotte da noi o trovate da noi, fare verifica, fact-checking di cose che però non erano per noi di prima mano. Ed è un lavoro, diciamo, che non ha niente di particolarmente straordinario, è normale nell'era del web in cui hai così tante informazioni che diventa un lavoro giornalistico molto prezioso anche scremare, selezionare, fare da aggregatore, da DJ se vuoi, cioè scegliere, selezionare e verificare. Non è il lavoro giornalistico dei giornali di una volta, non è il lavoro giornalistico del reporting, cioè andare a cercare le notizie, e questo per un po' ci ha fatti considerare un po' come una specie di giornale di serie B. Il fatto che poi noi crediamo nel fatto che i giornali per informare devono anche raccontare, spiegare e rivelare anche un po' i meccanismi dell'informazione, perché il modo in cui vengono date le notizie e viene raccontata la realtà cambia la realtà, ci porta ogni tanto a fare dei lavori di media analysis, per esempio, per cui dire perché questo titolo è stato fatto così, perché il giornale X ha pubblicato questa notizia falsa. E nel mondo del giornalismo i giornalisti parlano continuamente del loro lavoro, ma mai in pubblico, non per elogiarsi. È una professione un po' corporativa. Il fatto che noi scrivessimo il giornale X ha scritto una cosa falsa, ecco perché in qualche caso è stato interpretato come un gesto arrogante dagli ultimi arrivati, oppure anche come una sorta di scorrettezza. Non avete rispetto per il lavoro delle persone. Noi abbiamo rispetto per il lavoro delle persone, però se un giornale scrive una cosa falsa, un giornale grande, letto, importante, il lavoro di chi fa questo mestiere è anche correggerla o dirlo. Io faccio spesso l'esempio del telecronista della partita di calcio, che qualsiasi cosa dica o non dica non ha nessuna conseguenza sulla partita. La partita va avanti, se il telecronista dice delle fregnacce clamorose va avanti in ogni caso ugualmente. Se chi fa la cronaca della realtà dice delle fregnacce clamorose, quelle fregnacce cambiano la realtà, piegano la realtà, e quindi non bisogna soltanto stare attenti alla realtà nei termini in cui ti viene raccontata, ma anche farsi qualche domanda e conoscere un po' cosa succede in cucina, diciamo, prima di ricevere il piatto. Quali sono gli incentivi economici per cui oggi i giornali preferiscono fare o non fare, dire o non dire certe cose. E raccontare queste cose è un esercizio di trasparenza che poi ti porta anche a lavorare meglio, perché sai che i lettori riconoscono i criteri per cui tu magari un pezzo lo fai o non lo fai, lo titoli in un modo o lo titoli in un altro modo.
Ma secondo te questa tendenza, anzi non solo secondo te, probabilmente conoscerai anche i dati, si registra uguale anche negli altri paesi occidentali, diciamo, questa tendenza della macchina editoriale a diciamo durare finché durano i nostri lettori e poi dopo, vabbè, non sarà un problema nostro, e contestualmente neanche far emergere, diciamo, nuovi soggetti, nuove firme, nuove persone diciamo che poi sono conosciute e amate dal pubblico.
Allora, ogni paese fa un po' storia a sé e non posso nemmeno dire di conoscerli tutti, però credo di no. Ho la sensazione che in Francia, in Spagna, in Germania, nel Regno Unito, per non parlare degli Stati Uniti, ci sia, non che non ci siano problemi della stampa, ma ci sono dei problemi industriali che sono, secondo me, un po' meno gravi, nel senso che c'è un pubblico più vasto innanzitutto, i giornali hanno un mercato più grande, in Italia il giornale che vende di più, che è il Corriere della Sera, venderà 200.000 copie, 250.000 copie in un paese da 60 milioni di abitanti, e quindi avendo un mercato più grande hanno qualche difficoltà in meno e tentano di più di superare quei problemi inventandosi nuove cose e accaparrandosi le cose nuove che trovano in giro prima degli altri. Questa cosa in Italia si fa meno, ed è una questione che noi oggi ora stiamo affrontando qui parlando del giornalismo, ma che probabilmente infatti può fare anche rispetto a tanti altri settori. È una questione culturale, politica, di struttura del paese.
Infatti hai anticipato, diciamo, la mia domanda successiva, che a questo punto sarebbe stata questa, cioè cosa c'ha questo paese nei confronti, non si può neanche più dire dei giovani, perché a 40 anni non sei giovane, sei giovane solo in Italia, diciamo anagraficamente sei un uomo o una donna, no? Propriamente detti, quindi un adulto. Cosa c'è nell'acqua?
Bella domanda. È difficile dare una risposta univoca, è una grossa questione culturale che ha una risposta, secondo me, soltanto parzialmente anagrafica, perché la risposta facile, secondo me, sarebbe dirti sono pochi i giovani, sono veramente pochi. L'Italia è il paese più anziano del mondo, Giappone escluso, e quindi una comunità così anziana è inevitabilmente una comunità che vede il futuro come qualcosa di che non gli appartiene tanto, che, o che spaventa molto, che una, mentre guarda molto al passato. In realtà la mia esperienza è che questo tipo di atteggiamento e di pensiero esiste molto anche tra le persone più giovani, nostalgiche di un passato che non hanno vissuto, come era buono il pane di una volta che non hanno mai assaggiato, o l'idea che 20-30 anni fa, non so, l'aria fosse più pulita, l'aria faceva schifo 30 anni fa, Milano era irrespirabile ancora più di oggi e si mangiavano delle cose molto meno salutari di
sì,
oggi.
Sì, esatto, forse il pane non era granché.
Il pane non era granché, e così vale, questo vale per mille altre cose, sì. Quindi non è soltanto una questione anagrafica, è una questione culturale di paura del cambiamento.
Vedi, qua ad esempio siamo a Roma e qua attorno diciamo c'è tantissimo turismo, tantissimi americani, quelli ci sono da sempre, diciamo più o meno da quando esiste l'America, no esagero, però da 900 inoltrato gli americani qui ci sono sempre stati, ora sono veramente tanti, però vedi proprio come sono appassionati al periodo, il famoso periodo della dolce vita, 50-60, vanno in giro con la vespetta, con l'ape, queste cose qui. Cioè è come se l'immaginario di questo paese, non solo per noi, ma anche per gli stranieri, fosse bloccato in un'epoca, in quell'epoca specifica, con poco altro dopo, e non fosse più in grado di immaginarsi un futuro, diciamo, da protagonisti in un altro modo. E questo anche lo vedi quando ti confronti coi media stranieri, o cercano il folklore o invece con le produzioni cinematografiche cercano questo genere di cose, non vogliono vedere una storia ambientata in Italia dove, non so, sviluppano della tecnologia, per dire, o un altro tema non tipicamente italiano che non ha a che fare col Vaticano, la mafia o il folklore, spesso e volentieri, no?
Allora, questo è vero, è vero anche che secondo me in questo un po' tutto il mondo è paese, nel senso che gli italiani e l'Italia viene molto raccontato in questo modo qui, pizza mandolino o appunto la dolce vita, eccetera. Pensiamo a come noi a volte dipingiamo gli altri paesi, le altre culture, spesso associamo questo tipo di stereotipi, no? L'americano armato fino ai denti e sì, obeso, sì. I tedeschi, Kartoffeln, birra, gli spagnoli, gli inglesi, i francesi, ognuno con i suoi luoghi comuni, i suoi stereotipi, sì, sì. Un po' inevitabile. È vero che abbiamo una capacità di autoracconto, secondo me, come popolo, che ha poca fantasia. Lo vediamo anche nei nostri prodotti culturali rivolti a noi stessi. Le commedie o i film che raccontano la vita dei 30-40enni italiani tendono ad assomigliarsi molto e tendono ad avere una narrazione sempre un po'... non so come dire, triste, afflitta del nostro destino, cioè ci raccontiamo anche come un paese in declino, e questo fa sì che poi le nostre, diciamo, pagine migliori siano inevitabilmente quelle che abbiamo sfogliato un po' di tempo fa.
Sì, si passa, diciamo, dalle case sempre bellissime e improbabili dei film sui 50-60enni alla depressione di quelli sui 30-40. Sì.
Anche i trentenni, quarantenni a volte vivono in delle case a Roma incredibili, però c'è sempre questo sentimento un po' di afflizione, che in parte descrive una cosa che c'è, però la capacità che ha un paese di autoraccontarsi e il modo in cui lo fa determina anche un po' il modo in cui è. E questo esiste in un sacco di questioni. Quando John Fitzgerald Kennedy dice: noi entro 10 anni andremo sulla Luna, e lo faremo così anche da misurare le nostre capacità, le nostre abilità, eccetera. Gli americani ci hanno creduto. Sì, sì. Ed era una roba di propaganda, certo, ma gli americani sono i primi a credere alla loro stessa propaganda e si convincono di poter fare quelle cose così grandi. A volte per questo ci riescono, a volte vanno a schiantarsi e si illudono di poter fare delle cose impossibili, tipo esportare la democrazia. Però loro credono molto a questa capacità perché se la raccontano in prima istanza. Noi ci raccontiamo invece altre storie sul nostro paese e in parte diventano delle profezie autoavveranti.
Sì, sì. Sì, poi ovviamente ogni narrazione ha i suoi pregi e i suoi difetti. Io mi ricordo la prima volta che arrivai a New York e tra l'altro ero con i vostri competitor all'inchiesta, con un collega dell'inchiesta, e atterrammo proprio JFK, poi prendemmo un taxi e mi sembrava di essere arrivato in un paese del terzo mondo, perché se tu vedi, diciamo, i quartieri che ci sono subito dopo l'aeroporto, vedi le scene veramente, almeno al tempo era 2015-2016, a cui non sei particolarmente abituato in Europa, no? E poi ovviamente arriva Manhattan e lì è come nei film, però c'è tutta una parte di America che loro normalmente nei film non raccontano. Da questo punto di vista aiuta il giornalismo, magari.
Aiuta il giornalismo. Devo dire, da qualche anno, secondo me, si vede anche, soprattutto da quando ha vinto Trump. La vittoria di Trump ha spinto molte delle elite delle coste a guardare con qualche attenzione in più a quello che avviene, diciamo, nella parte più centrale del paese o nelle periferie. E quindi abbiamo visto qualcosa in termini di serie TV, di film, di romanzi ambientati in questa America un po' di mezzo, ma è vero, è un'America che è stata a lungo poco raccontata, poco seguita, se non per a volte definirla la vera America, no? Mm-hmm. Che anche questo però è un grande equivoco, nel senso che New York City, proprio la città, non lo Stato, da sola ha più abitanti di 40 dei 50 stati americani. È un po' troppo grande per dire che non è la vera America. Il punto è che quello è un paese così grande, così diverso, che ogni posto è America a modo suo, ed è sì, America sì. Manhattan, ma è anche America, la periferia di Manhattan, certo, che spesso è messa male.
Certo. Sì, sì, assolutamente. Poi, anzi, con le grandi città spesso hai delle identità totalmente diverse, proprio cambiando da un blocco all'altro. Tipo a Brooklyn ci sono i blocchi degli ebrei ortodossi, poi certo, subito di fianco invece quelli più afroamericani, e la differenza alle volte è veramente da... devi attraversare una strada e cambia un mondo, è incredibile.
Questo accade anche per come si è costruito la cosa che noi oggi chiamiamo, diciamo, il popolo statunitense. Quella è una popolazione che, con l'eccezione degli eredi dei popoli indigeni, sterminati dal colonialismo europeo, è tutto fatto soltanto da immigrati e da eredi di immigrati, nipoti, pronipoti. Biden è mezzo irlandese, Trump è mezzo tedesco, Obama è mezzo keniano, per dire quelli famosi, ma queste persone che arrivavano da ogni parte del mondo e a lungo sono arrivate trovando le porte aperte sulla base dell'idea che se tu volevi andare negli Stati Uniti ci scommettevi così tanto che poi quel paese doveva darti una chance. Ha creato un sacco di comunità e queste comunità finivano spesso poi per vivere insieme, perché l'immigrazione funziona spesso come una sorta di catena. Tu vai a vivere in una certa città e scegli quel posto perché sai che trovi lì un tuo amico, tua zia, tuo cugino, e quindi poi nascono quelli che poi a volte diventano anche dei ghetti, ma oggi sono più spesso delle comunità molto geograficamente anche collocate. Se a questo aggiungi la segregazione invece urbanistica che è avvenuta negli Stati Uniti, soprattutto dagli anni 60 in poi, dopo la legge sui diritti civili, che ha fatto sì che i bianchi vivessero da una parte e i neri dall'altra, ti capita molto questa cosa nelle città americane, non solo, che passi da un quartiere all'altro e ci sono i polacchi, gli italiani, i cinesi, gli ebrei ortodossi, gli afroamericani.
Sì, tra l'altro questa natura di paese, diciamo, di immigrazione, nato dall'immigrazione, secondo me si vede anche molto valorialmente. Se tu pensi cos'è la società americana, i valori fondanti sono l'idea: se tu lavori avrai successo, diventerai ricco, comunque diventerai una persona importante, che è un ideale diciamo tipicamente proletario nel bene, nel senso positivo, voglio dire, è molto lontano dalle decadenze nobiliari o altoborghesi, certo, europee, e secondo me la loro forza e la loro debolezza è anche qui, cioè che sono molto diretti, molto dinamici, molto più dinamici sicuramente che non in Europa, alle volte però gli manca un po' di nuance, un po' di sfumature, no? Anche è molto buffo tutte le regole per fare cose, le spiegazioni, o il famoso adesivo su come si chiamano, sugli specchietti retrovisori, sulle macchine, gli oggetti inquadrati potrebbero essere più vicini di quello che sembra.
Quella è una grande lezione di vita, peraltro. Perché se ti trovi lezioni di vita dove non te le aspetti, quella è una grande lezione di vita. Le cose che vedi nello specchio retrovisore sono più vicine di quanto sembrano, ma ce ne sono anche altre. C'è un cartello stradale che è molto comune, soprattutto al nord, che dice «Bridge may ice in cold weather». Quando fa molto freddo i ponti si congelano prima della strada. È pieno di cose. No, è vero, un paio d'anni fa ero negli Stati Uniti a fare un documentario con DAZN attorno alle cose del football, dell'America, vista attraverso il football, cosa confermo incredibile. Ed eravamo in questo posto ufficio della NFL e ci serviva per le riprese spostare una panca, ma spostarla tipo di 2 metri, cioè da qui a qui. Siccome sapevamo e sappiamo che gli americani sono piuttosto rigidi, piuttosto che farlo, tanto non faceva del male a nessuno, abbiamo chiesto il permesso a una persona della sicurezza. Possiamo spostare una panca da qui a lì? E questa persona non ha saputo darci nessuna risposta e quindi ha telefonato al suo supervisor, che ha telefonato a un altro, e io credo che quella telefonata sia arrivata alla Casa Bianca per sapere se noi potevamo spostare quella panca o no. Alla fine l'abbiamo spostata perché non ci dicevano nulla. Questa è
insubordinazione. Anarchia.
Hanno una grande ingenuità, ed è inteso sia in senso positivo che negativo. Sì, è un'ingenuità nel senso di credere che ce la possono fare, credere che tutto può andare bene, e questa è una narrazione di cui loro si convincono e che poi gli permette spesso di farcela. Dall'altra parte noi ci viene da ridere quando dobbiamo rispondere a quelle domande. Hai intenzione di fare un attentato terroristico, quelle robe lì, prima di andare negli Stati Uniti? Ma è un tipo di approccio. Tutto è sempre molto spiegato, ci sono un sacco di regole, devi rispettare le regole. Finché rispetti le regole va tutto bene, se non rispetti le regole passi dei guai. E questo fa parte del loro contratto sociale, diciamo.
Sì, sì. E poi c'è l'idea di fondo totalmente diversa dalla nostra, che sistema funziona di base. Magari negli ultimi anni con la polarizzazione questa cosa sta venendo un po' meno, ma fino a poco tempo fa credo che l'americano, indipendentemente se fosse democratico o repubblicano, avesse l'idea che tutto sommato il sistema funziona.
E che se tu non, e se tu stai avendo qualche problema la responsabilità è tua.
Esatto, cioè il contrario di quello che si pensa in Italia,
sì,
in genere.
Quando poi in realtà in certi casi è così, in certi altri no, certo. Nel senso che se sei nero non è tanto responsabilità tua, perché sei nato in un certo quartiere, certo. Se sei nero prevede la segregazione urbanistica, hai dovuto studiare in scuole meno ricche di altre, e quindi se poi fai una carriera peggiore di un altro non è responsabilità tua, ma il tuo destino era in qualche modo in parte già segnato. Dall'altro lato loro ti dicono anche che il sistema effettivamente ha funzionato, che non vuol dire che fosse perfetto, che non avesse dei problemi o che non ce li avesse adesso, però con quale sistema altro vorresti fare a cambio? Si dicono loro e non si danno nessuna risposta. Questo è il sistema che ha creato la più grande economia del pianeta, un'economia in cui gli insegnanti guadagnano $60,000 l'anno, non è che sono ricchi, però sono più di quelli che prende un insegnante qui, in cui la classe media, non i mega ricchi, la classe media sta meglio della nostra classe media e c'è una possibilità di entrarci se ti dai da fare. Poi, ripeto, il campo da gioco a volte è un po' truccato, a volte è un po' obliquo, non è tutto equo, anzi... Però quella chance gli dà una grande speranza. È il motivo per cui spesso i più nazionalisti e i più orgogliosi di essere americani sono gli immigrati, sono quelli che sono arrivati, piuttosto che quelli che ci sono nati.
Certo. Sì, che poi sono gli stessi che ritengono ancora l'America il posto più ambito, nel senso che se tu vieni da un paese che ha scarsa libertà o un'economia debole o diciamo dei problemi di lungo corso, il punto di destinazione preferito in assoluto rimangono ancora gli Stati Uniti.
Non ci sono milioni di persone che provano in tutti i modi a entrare in Cina.
Ad esempio.
Ci sono milioni di persone che provano in tutti i modi a entrare negli Stati Uniti e diciamo questo ci dice qualcosa, secondo
me. Tra l'altro per noi europei invece il sistema offre anche un vantaggio competitivo se tu studi in Europa, quindi utilizzi diciamo delle scuole, delle università pubbliche di alto livello e poi magari ti spendi quelle competenze negli Stati Uniti, dove la stessa formazione costerebbe tantissimo invece.
Questa è una loro grande forza. Nel periodo dell'anno in cui si assegnano i premi Nobel, se poi vai a leggere la lista di chi vince questi premi Nobel, sono quasi sempre persone che hanno studiato o hanno insegnato o hanno fatto ricerca o fanno ricerca o hanno fatto la cosa per cui vincono il Nobel negli Stati Uniti. Ma non sono, quasi mai sono americani, sono scienziati, ricercatori, parlo dei Nobel quelli scientifici, la fisica, la chimica, che nati in altri paesi, magari formati in altri paesi, ma che poi lì trovano il contesto per essere ambiziosi e fare la cosa che cambierà la loro vita e quella di un sacco di altre persone. Questa è una loro grande forza. Cioè Hollywood, perché il sistema, l'industria dell'intrattenimento più grande del mondo? Perché gli americani sono molto bravi a fare quella cosa lì? Sì. Ma quanti film americani blockbuster hanno il regista canadese, l'attrice francese, il direttore della fotografia tedesco? Perché se sei molto bravo in quello che fai, magari ti sei formato nel tuo paese, ma quello è il posto in cui puoi essere ambizioso e fare, pensare in grande e realizzare cose grandi.
Sì, infatti quando noi avevamo il grande cinema italiano, ormai decenni fa, i nostri registi erano sempre chiamati, poi magari non ci andavano, Fellini non l'ha mai voluto fare.
Però
ma è stato più volte
Sofia
chiamato.
Loren, certo. Erano delle star a Hollywood.
Sì, assolutamente. C'è una capacità di attrazione che non si può dire dell'Italia. Noi non abbiamo la capacità di attrarre talento esterno, diciamo, a meno non dai paesi ricchi. Magari c'è gente che comunque rispetto al proprio paese qua cerca una speranza, quello sì. Però a livello universitario, di ricerca o diciamo di aziende, settori di questo genere, assolutamente no.
Lo vediamo nei dati, non tanto quelli dei cosiddetti cervelli in fuga, ma della nostra capacità di attirare cervelli,
esatto.
No? Studenti universitari, non per forza dagli Stati Uniti, ma dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania. Il rimpicciolimento del mondo causato dalla globalizzazione, per cui diventa molto più facile viaggiare in Europa, poi non ci sono più i confini, le frontiere, c'è la stessa moneta, i voli costano poco, ha esteso moltissimo la concorrenza nei confronti per esempio delle università italiane, dei laboratori di ricerca italiani, per cui oggi un ricercatore non deve scegliere come era magari negli anni 70 tra i 4-5 migliori atenei d'Italia, può facilmente pensare di andare a fare il ricercatore a Liegi o a Colonia. E quella concorrenza è una concorrenza a cui il nostro sistema, per esempio quello accademico, non era pronto, tuttora non è pronto. Ci sono altri settori in cui invece magari brilliamo più noi, perché abbiamo un'economia più forte, ma anche la moda, il design per certi versi. Però sono più delle eccezioni che la regola, secondo me.
Sì, assolutamente. Ma il tuo ultimo libro è sulla California ed è molto interessante perché la California, diciamo, è lo stato più ricco degli Stati Uniti, se non erro, giusto? E diciamo anche quello dove c'è la Silicon Valley, quindi più avanzato tecnologicamente. Però negli ultimi anni, diciamo, questo modello ha anche mostrato, diciamo, dei momenti, ha dei problemi. Cioè, sostanzialmente, che non significa che sia tutto da buttare, però è interessante anche capire quali sono i punti di frizione, cosa sta succedendo. Secondo te, qual è il principale adesso problema della California, anche un po' come metafora degli Stati Uniti?
La cosa interessante e che è paradossale è che è una crisi quasi unica, per esempio molto diversa dalla nostra. Cioè la California non ha un vero debito pubblico, anzi fa un surplus di bilancio ogni anno, è un posto pieno di opportunità, chiunque vuole lavorare lavora, ha delle grandi industrie globali. Tu prima parlavi della Silicon Valley, io prima citavo Hollywood, entrambi sono in California. C'è un'industria agricola vastissima, anche in Italia se vai al supermercato e nel settore della frutta secca guardi dove vendono le mandorle, spesso vengono dalla California. È un posto dove l'innovazione è di casa, che attrae un sacco di persone da fuori, ha alcune tra le migliori università del pianeta, pensiamo a Stanford, a Berkeley, quindi un contesto molto diverso da quello in cui magari ci sentiamo noi. Eppure questo successo e questa crescita non adeguatamente gestita ha creato un contesto per cui la classe media è strizzata da prezzi incredibili, soprattutto per quanto riguarda le case. Cioè questa montagna di persone che sono arrivate dagli anni 90 in poi soprattutto non ha corrisposto a un forte programma di sviluppo immobiliare, non di di grandi case, le classiche case degli americani, perché quelle le costruiscono, le case monofamiliari, la villetta, il giardino, il canestro, ma di appartamenti, di palazzine da 3-5 piani, cioè come è normale in Italia. E quindi tu atterri a Los Angeles, atterri a San Francisco e vedi dall'alto questa specie di città che è come se fosse stata spalmata con un coltello, no? Spalmata in orizzontale più che in verticale. È un modo molto inefficiente di utilizzare lo spazio, un modo che riduce l'offerta di abitazioni. E oggi per vivere a San Francisco o Los Angeles devi spendere così tanti soldi che San Francisco, se tu guadagni come nucleo familiare di 4 persone meno di $100,000, sei considerato povero, hai diritto a dei sussidi. Però se uno Stato deve pagare dei sussidi a chi guadagna $100,000 l'anno, qualcosa non funziona, no, perché certo. Quella persona lì dovrebbe essere in grado di mantenersi da sole e quelle risorse essere dirette a chi davvero ha molto poco, a meno. Alle persone senza tetto, per esempio. È un esempio la California di come la crescita economica è necessaria per avere una società che funziona, se no non hai le scuole, gli ospedali, ma non sufficiente se non hai un'idea chiara politica di come gestirla, di come distribuirla, di come far sì che le persone possano continuare a trovare opportunità nel posto che ne ha create così tante in passato.
Sì, un'altra cosa che influisce molto, credo, su quel genere di reddito a cui facevi riferimento tu, sono anche i debiti universitari, no?
Certo.
Che è un fenomeno che negli ultimi anni ha raggiunto delle dimensioni, insomma, finisce per strozzare poi le persone che hanno conseguito i titoli di studio universitari, però poi non riescono a ripagare quello che gli sono costati, che costano comunque molto.
Se vuoi, questo è un altro esempio di un successo che ha creato dei problemi. Nel senso che le università americane costano molto, sono anche università di livello stellare, anche soltanto infrastrutturale, che è stato in un campus universitario americano, diciamo, è piuttosto sbalordito la prima volta che lo vede, a livello di istruzione accademica, di qualità, e quindi il patto è sempre stato: tu indebitati, paga $80,000-$70,000 l'anno, fai un mutuo, le banche danno i mutui per pagare l'università, ma tanto lo sai che una volta uscito da qui con questa laurea avrai un lavoro ottimo e ripagherai quel mutuo con grande facilità. E questo gioco ha funzionato a lungo, ha smesso di funzionare, o meglio, con questa puntualità, quando è esploso il numero dei laureati. Che è una cosa molto positiva, nel senso, mi sembra che dovremmo tutti sperare una società che dia opportunità a tutti e che più persone si laurino, eccetera. Però l'esplosione del numero dei laureati in un'economia che ha cominciato a esternalizzare invece tutte le professioni che non richiedono un'alta istruzione, quindi le macchine le facciamo in Messico o la merce la compriamo dalla Cina, ha fatto sì che non ci fossero abbastanza posti di lavoro per queste persone, che quindi dovevano accontentarsi di posti di lavoro che ti fanno guadagnare di meno, e a quel punto quel debito lì sì che diventa un macigno insostenibile. Se questo aggiungi l'11 settembre, la crisi di Lehman Brothers del 2010, cioè abbiamo avuto una serie di shock, noi come pianeta, gli Stati Uniti soprattutto, economici fortissimi, c'è una generazione che poi peraltro è molto spesso, diciamo, la nostra, cioè quella dei millennial, che ne ha prese parecchie di mazzate e che in cui il debito universitario per loro rappresenta una delle principali. Adesso hanno fatto qualcosa in termini di, durante la pandemia, di sospensione delle rate di questi mutui, adesso anche di estinzione, cioè li ha ripagati lo Stato in sostanza, soprattutto per chi guadagna poco, però è una pezza, è un cerotto.
Sì. Sì, in più le banche sono molto propense a darti anche delle carte di credito quando sei studente, che immaginati, non so te, ma se io avessi ricevuto una carta di credito con non so che limiti a 20 anni, mi sarei rovinato ulteriormente, credo, no?
È una società che compra e consuma tantissimo. La forza di quell'economia è basata sul consumo interno, molto più che sulle esportazioni, come magari invece il nostro caso. Sì. E quindi è una società che compra in continuazione a debito spesso. Le famiglie, le persone hanno 3-4 carte di credito, spesso hanno le carte di credito quelle lì revolving, per cui sì, con il pagamento rateale automatico, perché non ti rendi conto nemmeno di quanto stai spendendo, e ci si abitua a un certo punto a vivere sotto zero, diciamo, a vivere costantemente inseguendo le rate dei debiti. Magari finché lavori riesci a stare a galla e a organizzarti e a gestirti. Quando arriva una grossa crisi economica, quando arriva la pandemia, in un paese che non ha un vero welfare come il nostro, come quello europeo, le persone cominciano a cadere dentro queste crepe, una dopo l'altra. Il sogno americano si basa sì su questa grande quantità di opportunità che puoi trovare, anche se non vieni da nessuna famiglia importante, se non hai delle conoscenze, te la puoi giocare e ce la puoi fare, ed è vero che ce la puoi fare. Se non ce la fai, c'è una punizione e una sanzione sociale durissima. Il fenomeno dei senza tetto di cui parlavo poco fa è esemplare di questo. Noi siamo abituati all'idea, perché poi in Italia è così, che se tu finisci per vivere per strada nella tua vita non è che è andata male una cosa, sono andate male una serie di cose, perché quello è l'ultimo passo. Non è che hai solo perso il lavoro, perché hai un miliardo di strumenti, senza contare che hai delle reti familiari, sociali molto più fitte. Negli Stati Uniti invece spesso quello è il primo passo. Cioè, ti aumenta l'affitto, non te lo puoi permettere, non trovi una casa perché se vivi in un posto come San Francisco non c'è, hai un problema di tossicodipendenza, devi chiudere un matrimonio con un marito violento, finisci facilmente per strada, non hai un piano B. E una volta che finisci per strada, uscirne è complicatissimo.
Ah sì. Sì, ma tra l'altro tu parli molto delle case, del mercato immobiliare nel libro e risolvi anche un'annosa questione che io mi sono sempre chiesto, come tante persone: perché ci sono ancora le case di legno in America? Perché?
Perché la risposta ha a che fare anche questa con noi europei, che arrivammo in gran numero quando, diciamo, cominciò prima il colonialismo e poi appunto i vari insediamenti dei francesi, degli olandesi, dei tedeschi, e c'era bisogno di costruire delle case, di costruirle molto in fretta, anche senza una manodopera particolarmente qualificata. E lì negli Stati Uniti hai una risorsa praticamente infinita o quasi, che è il legname, il legno. Poi oggi chiaramente non è infinita, però insomma hanno una
ampia
disponibilità sì, amplissima. Queste case si costruiscono molto in fretta, non hanno bisogno appunto di grandi professionalità, presentano anche qualche vantaggio, diciamo, oltre a costare molto meno, sono più resistenti di quanto si pensi. Cioè se c'è un grande incendio, l'incendio brucia anche grattacieli, come abbiamo visto, di cemento armato, e devi scappare. Se c'è una grande calamità naturale, un uragano, devi comunque scappare. E soprattutto sono fenomeni che, per quanto avvengono con una certa frequenza negli Stati Uniti, noi ne leggiamo sui giornali. Gli Stati Uniti sono un posto gigantesco, di nuovo, e quindi credo che si calcoli che lo 0, qualcosa per cento delle case americane ogni anno finisca per essere sul tragitto di un uragano o di un tornado. Per cui hanno ovviamente anche un sacco di controindicazioni. Quando c'è un incendio bruciano molto più facilmente, hanno insetti e tarme, sono molto poco isolate dall'esterno e quindi inefficienti sul piano energetico, però si tirano su con grande facilità, si ristrutturano, si ricostruiscono con grande facilità. E per lo stesso principio di prima di quanto gli americani amino consumare, è un tipo di casa che a loro piace molto, appunto. Buttano giù, ricostruiscono. Sai quei programmi di cui sono drogato? Home and Garden TV, in cui ristrutturano le case. Cioè, quasi buttano giù le pareti e tutto nell'arco di davvero pochi giorni fanno una casa completamente diversa. Sì, questa sì. Cosa la puoi fare con queste case. Gli americani, i dati dicono che in media un americano trasloca, cambia casa nel corso della sua vita 11 volte, in media. Se appena hai due soldi in più, vai in una casa che ha una stanza in più. Appena hai due soldi in meno, cambi casa di nuovo. È tutto molto più dinamico anche da quel punto di vista, e le case di legno quindi si prestano molto a questo tipo di società fluida, diciamo così. Mm.
Sì, avevo visto in Canada, nell'Alberta, delle case che poi finite sembravano le case, diciamo così, vere e proprie, come quelle a cui siamo abituati, che in realtà erano tutte fatte con dei blocchi prefabbricati, isolanti, no? E quindi una casa di questo genere la costruisci molto in fretta anche, e penso la smonti altrettanto rapidamente. Sì. Senti, c'è una cosa molto interessante anche che citi nel tuo libro, cioè il problema dell'omogeneità politica portato avanti per troppo tempo. Questa è una cosa che mi ha colpito, perché io vengo da un territorio che ha avuto lo stesso problema. Io sono nato e cresciuto, fino a che non sono andato all'università, in Alto Adige, che è stato governato in tutto il secondo dopoguerra dallo stesso partito, e ho visto alcune dinamiche in piccolo che tu racconti per la California, ed effettivamente, diciamo, si è arrivati a un livello di radicalizzazione in California che poi ha portato tanti, anche stessi progressisti, ad andare via negli ultimi anni, no? È interessante questa cosa qui, e in particolare due fenomeni citi tu: un problema di ordine pubblico seguito a Black Lives Matter con Defund the Police, e l'altra cosa anche, diciamo, la cancel culture applicata a posti di lavoro, agli ambienti, diciamo, professionali. E come vedi questi due fenomeni?
Beh, innanzitutto in California avvengono attorno al Partito Democratico, che governa con percentuali, diciamo, californiane, stavo dicendo bulgare, in realtà californiane, dagli anni 70-80 stabilmente lo Stato e le principali città. Più che altro ha a che fare con quello che succede quando un partito, quale che sia, ha un dominio del genere. Potevamo fare questo discorso anche sull'Oklahoma con i repubblicani. Quello che succede è che il risultato delle elezioni è scontato, è scritto in partenza, si sa già chi vince. E quindi la vera campagna elettorale, quella in cui si discutono i temi, le persone dicono la loro, eccetera, non è la campagna elettorale per l'elezione, perché sai già chi vince e il vantaggio è così ampio. Diventa, nel caso degli Stati Uniti, l'elezione primaria con cui il partito vincente sceglie il proprio candidato o la propria candidata. Lì si fanno veramente i giochi, perché chi vincerà quelle primarie poi diventerà il sindaco di San Francisco, per esempio. Questo vuol dire che la campagna elettorale in cui si prendono davvero le decisioni e si tasta il polso dell'elettorato viene giocata in un pezzo molto piccolo e quindi anche non rappresentativo della popolazione, che non è soltanto gli elettori del Partito Democratico, ma i militanti, quelli che poi vanno a votare alle primarie, perché gli elettori del Partito Democratico sono tante cose diverse, ma questo vale anche per noi. Quante persone votano in Italia per partiti in cui magari non si riconoscono completamente, solo perché l'altro è peggio, no? È un'esperienza, credo, piuttosto comune.
Beh, questo con Trump in America credo che sia diventato proprio l'ordine del giorno.
Esatto. Quindi non sono manco gli elettori del Partito Democratico, sono i militanti e dato che è tutta una lotta interna, innanzitutto l'esito di quella campagna elettorale non è effettivamente, diciamo, rappresentativo della popolazione. E poi è tutta una lotta ad accusarsi di non essere abbastanza ortodosso, perché qualsiasi forma di compromesso con l'avversario o con chi non la pensa come te è un cedimento, è un tradimento, è tutta una campagna elettorale giocata sulla purezza. E quindi le risposte che la politica dà sono delle risposte a delle domande che però spesso l'elettorato non possiede. In California tutto questo produce degli effetti particolarmente perversi. Credo possiamo anche essere d'accordo che l'alternanza al governo sia una cosa buona, che non sia sano che una persona o un partito stiano per 40 anni al governo senza mai ci sia un cambiamento, perché fa parte del funzionamento sano di una democrazia. Quando questo non accade per decenni...
Questo però credo che sia una cosa sempre meno condivisa in tempi di polarizzazione politica.
Certo, perché basta che non governano quegli altri, se governi tutta la vita va benissimo. Ma parlavamo prima dei senza tetto, a un certo punto qualche anno fa la California decise di nominare un commissario soltanto per monitorare e censire tutti i programmi rivolti ai senza tetto dello Stato, delle contee, delle città. Insediano questo commissario che passa mesi a esaminare leggi, report, viaggiare, eccetera, e questo conclude il suo lavoro dicendo: sentite, io non ho capito quanto spendiamo, ho contato, non so, 90 programmi diversi. Questo è quello che succede in un contesto dove governano sempre gli stessi, perché se cambia il governo, il nuovo governo deciderà di tenere alcune cose che c'erano prima e altre di non farle più. Non è che sia una selezione perfetta,
no,
però
certo,
ma si progredisce così, si va a zigzag, si fa un passo avanti, un passo indietro.
Non c'è niente di perfetto fra le cose umane.
Però si avanza in questo modo. Se invece non c'è mai quel momento di check, vai sempre a sommare tutto, si creano delle rendite di posizione, delle sovrapposizioni, delle ridondanze. Ora... In California questo ha fatto sì che, a fronte dei problemi che esistono, la politica desse delle risposte non funzionanti, sbagliate. E questo accade, è accaduto per esempio con la questione della criminalità e dell'aumento pazzesco dei reati accaduto dal 2020 in poi, dall'estate 2020 in poi. Da quando l'omicidio di George Floyd innesca una grande presa di coscienza da parte degli americani, molto sana e opportuna rispetto al razzismo nella società americana. Ma la risposta poi in termini di policy che arriva è: bisogna tagliare i fondi alla polizia. Quello che succede quando tu tagli i fondi alla polizia è che la polizia, che hai meno agenti, peggio addestrati, e quando la polizia diventa il nemico in quanto tale, gli agenti non hanno voglia di scendere dalle macchine, non rispondono alle telefonate, le persone non chiamano la polizia perché ne hanno paura. E quello che succede è che aumentano i reati, banalmente. È una cosa, diciamo, piuttosto semplice. Certo. Ed è chiaro che questo non vuol dire teniamoci allora i poliziotti razzisti, ma se anzi vuoi avere più poliziotti, formati meglio, con un processo di selezione più rigoroso, hai bisogno di più fondi per la polizia. E semmai regole migliori e più repressive contro chi abusa del suo potere. Ma tagliare i fondi alla polizia o pensare che la società possa fare a meno delle forze dell'ordine è un pensiero popolare in una parte molto piccola della popolazione, che però in California dà le carte, e infatti si è visto.
Su questo tema c'era anche un bel libro di Malcolm Gladwell, Il dilemma dello sconosciuto, che analizzava proprio le dinamiche che ci sono quando un poliziotto, diciamo un poliziotto ben intenzionato, non un poliziotto razzista, ferma qualcuno per un controllo in un paese dove comunque tutti hanno le armi, e tutti possono avere armi, non tutti hanno le armi per fortuna, ma e diciamo lavorava molto su cosa si può migliorare proprio nei processi, nella formazione della polizia, oppure anche eliminando situazioni incredibili dove ci sono degli incentivi a fare i micro arresti proprio economici per far funzionare determinati carceri privati, eccetera, che poi creano tutta una serie di situazioni in cui una comunità aumenta tantissimo il grado di tensione interna con la comunità. Però diciamo era tutto un approccio di analisi precisa della situazione, non demagogica, non di carattere astratto come invece poi è successo con chi ha chiesto di semplicemente di levare fondi alla polizia, che si
poteva... l'hanno fatto, questo è il punto, San Francisco, Los Angeles, hanno tagliato i fondi alla polizia, dopo sei mesi, un anno li hanno ripristinati, aumentati, perché il numero di omicidi e di reati, di furti era cresciuto, ma così davvero.
Sì, comunque è interessante come si possa arrivare ai meccanismi appunto anche di ricatto ideologico che ti possono portare a prendere una decisione in piccolo. È un po' il dibattito che c'è stato a Roma sul discorso del decoro urbano. È chiaro che se non c'è decoro urbano, chi ci rimette di più sono i quartieri popolari, chiaramente questo, però alle volte se si associa diciamo il decoro a una questione di legalitarismo di destra o cose del genere, e secondo me è un argomento debole, perché sono appunto i quartieri popolari i primi che beneficiano quando c'è insomma le strade che funzionano, l'immondizia che viene portata via.
Ma certo, ma questo è un grande... è una grande ambiguità, nel senso che la gentrificazione è un problema, ma vediamo come succede il percorso di gentrificazione. Tu di solito hai un quartiere popolare, appunto, in cui quindi le case costano tendenzialmente poco, e a un certo punto comincia ad accadere qualcosa per cui più persone di prima vogliono andare a vivere in quel quartiere, a volte perché costa poco e quindi ci vanno gli studenti, ma gli studenti creano un quartiere che magari diventa culturalmente più vivace, sì, con qualche locale in più. Altre volte il comune ha deciso di sistemare i marciapiedi e le strade, quindi quel posto è diventato un po' migliore in cui vivere. Altre volte sono migliorati i servizi, c'è un parco nuovo, e tutto questo fa sì che più persone vogliono andare lì. E comincia ad avvenire quel meccanismo di gentrificazione per cui l'offerta di case non è sufficiente, salgono i prezzi, perché io che abito in quel quartiere popolare scopro che magari la mia casa, se la ristrutturo, la posso vendere a loro a un prezzo più alto, posso chiedere qualche soldo in più. E voglio dire, chi di noi quando vende casa non vuole accettare l'offerta più alta che c'è? Mi sembra una cosa, diciamo, piuttosto di buon senso. Però allora, per combattere questo meccanismo di gentrificazione che poi porta i quartieri a diventare tutti uguali e i residenti storici essere espulsi, bisogna difendere la situazione precedente, cioè con le strade con le buche e i servizi che non ci sono.
Questo è il dilemma di Roma, perché Roma costerebbe molto di più, già non è che costi poco, però diciamo paragonata alle altre grandi capitali europee e al suo patrimonio artistico, sarebbe del tutto inaffrontabile il centro, i quartieri accanto al centro, già costano tanto, ripeto, ma se le parametri a Parigi e a Londra costano molto di meno, e questo anche un po' purtroppo per effetto della pessimo stato in cui è tenuta la città.
Questo è una cosa su cui la sinistra, dico una frase che mi sembra ridicola a mia volta, ma la sinistra deve interrogarsi, dirò questa cosa, scusate, perché è tutto dire tutto questo, cioè che non puoi difendere il degrado come unica soluzione invece di uguaglianza, vuol dire proprio dire una cosa di sinistra, perché in realtà il meccanismo che ho descritto è un meccanismo in cui manca una cosa fondamentale, che è l'intervento dello Stato e della politica. Cioè tutto è lasciato, e i meccanismi e i cambiamenti sono lasciati alle conseguenze delle scelte delle persone, quindi al mercato. Più gente vuole trasferirsi lì, salgono i prezzi, allora certo che dice no, era meglio prima, ma è lì che dovrebbe intervenire la politica, lo Stato, per governare questo percorso. Per cui, se un quartiere sta attraendo più persone di prima, dovrai tu, politica, intervenire per far sì che l'offerta di case non diventi immediatamente insufficiente, e quindi migliori trasporti pubblici per rendere quel quartiere più largo, più ampio, politiche immobiliari che contengano case con affitti calmierati, edilizia popolare pubblica. In Italia non si fa, cioè, da quanto è che in Italia non si costruiscono case popolari?
No, si è fatto il 110% piuttosto.
Si è fatto il 110% che è costato mezzo super bonus, mezzo PNRR, 140, per ristrutturare il 4% degli immobili in Italia, peraltro delle famiglie, diciamo, tendenzialmente più ricche.
Esattamente.
manca proprio la cosa di sinistra. La risposta di sinistra non è difendere il degrado, è dire che in questo percorso di miglioramento delle qualità di un quartiere, che è una cosa molto bella per le persone che ci vivono innanzitutto, perché quelle persone non siano delle vittime, deve intervenire lo Stato, deve intervenire il comune, la politica, ma non impedendolo questo cambiamento, governandolo e facendo sì che non crei ingiustizia o che ne crei il minor numero possibile, ovviamente.
Nel frattempo però i californiani vanno in Texas. Cosa ha fatto bene il Texas che la California non ha fatto?
Dunque, da un certo punto di vista il Texas è un posto molto più variegato di come noi pensiamo. Innanzitutto è perché è gigantesco, sì. È grande credo due volte la Germania, quindi non è che sia una cosa sola. E tutte le grandi città del Texas sono governate dai democratici, anche con percentuali piuttosto importanti. Quindi non è un posto soltanto di bifolchi col cappello, le armi e il bestiame. Poi ci sono anche quelli. Quindi in Texas in realtà chi arriva dalla California a volte trova una realtà che non è così diversa da quella che ha lasciato se vai a Austin, ma che non avendo avuto la storia della California, che è dai cercatori d'oro, e poi il settore della difesa, poi le comunicazioni, e poi internet, che ha avuto una serie di fortissime ondate migratorie, non ha questo tipo di mercato immobiliare drogato, non ha questo tipo di struttura sociale così ingessata. In Texas trovano poi una serie di circostanze favorevoli sul piano economico, per dire la tassa sul reddito in Texas è zero. Zero, cioè immagina quanto paghiamo noi di IRPEF, 20, 30, 40, lì è zero. Al costo di avere dei servizi pubblici che sono più che scadenti, indegni, ma gli americani sono portati a pensare che devono essere loro a pensare ai loro servizi. Vuoi la pensione, ti devi pagare la pensione integrativa. Vuoi la sanità, te la devi pagare ovviamente. Quindi il fatto che abbiano dei servizi scadenti non gli importa, perché poi tanto non è che in California invece abbiano una cosa simile al nostro servizio sanitario nazionale, sì, no? E quindi in Texas trovano un contesto molto più, in cui le cose sono un po' più facili, più libere, c'è molto più spazio, è molto più facile costruire. Uno dei problemi dell'offerta immobiliare californiana è che non si costruisce. Soltanto una città texana, quella di Dallas, ogni mese emette permessi per costruire nuove abitazioni superiori a quelli dell'intera California. Hanno anche tantissimo spazio. È un paese quasi vuoto l'America, e questo aiuta, diciamo, rispetto a quanto accade da noi. Sono grandi più della Cina, però sono 300 milioni. La Cina sono un miliardo e quasi un miliardo e mezzo.
Sì, la California è più grande dell'Italia, oh?
Sì. E sono 40 milioni, sono meno di noi.
Sì, infatti uno dei temi interessanti e raramente affrontati dell'Italia è quanti siamo in quanto poco spazio, cioè una densità, non so quanti paesi, forse il Giappone sarà più denso dell'Italia.
Sì, no, ci sono paesi più densi di noi, anche perché noi purtroppo ci stiamo restringendo, sì, noi siamo fino a meno 60, siamo 59 adesso e le prospettive non sono rose no. Ma l'Italia, sai, paradossalmente l'Italia è vero che è densamente popolata, ma non è, l'Italia avrebbe bisogno di avere 10 milioni di abitanti in più per funzionare. Cioè, siamo già oggi in un momento in cui, e lo vediamo sui giornali, non è una previsione futura, non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo saldatori, non abbiamo operai, non abbiamo insegnanti, proprio per una questione, diciamo, anagrafica, per la storia di essere il paese più anziano del mondo, Giappone escluso. Queste persone ci servono, e anche se da domani il tasso di natalità italiano, per una qualche, mettiamo delle pozioni amorose magiche negli acquedotti, dovesse esplodere, avremo bisogno di aspettare che i nuovi bambini diventino adulti prima di avere questi nuovi insegnanti, eccetera, certo. E convincerli a non andare all'estero a lavorare. La risposta a questa domanda si chiama, diciamo, immigrazione, però pensa se un politico dicesse abbiamo bisogno di 10 milioni di immigrati, non credo che prenderebbe molti voti.
No, non credo. Senti, scusa il passaggio un po' repentino, figurati. Ma questione fondamentale, Steph o LeBron?
LeBron. Ti è deluso?
Non so se possiamo continuare questa conversazione. No, io sono invece un sostenitore di Curry di ferro, ma sentirò la tua argomentazione. Perché è meglio LeBron?
Allora, la premessa è che non sono un esperto di pallacanestro, e quindi conosco questi due personaggi più in quanto personaggi, conosco le loro storie, ma non sono in grado di fare un'analisi tecnica del gioco. So che Steph Curry ha cambiato il gioco del basket per certi versi, più di quanto abbia cambiato LeBron rispetto all'utilizzo del tiro da tre. Però LeBron mi sembra uno di quei, a parte, diciamo, giocatori universali, cioè che sa fare tutto, oggi ovviamente a una certa età, ma sapeva fare tutto meglio di chiunque altro. E poi la sua storia ha un'epica per cui, diciamo, quella di Curry non puoi accostarla a quella di uno che gioca nella squadra della sua città e poi li tradisce, lo odiano tutti e va a Miami, poi ritorna e fa vincere un titolo a Cleveland in quel modo incredibile, con la stoppata, e quella è una storia così pazzesca, in questo diciamo così americana, e urla Cleveland, this is for you, quella è una roba da film, come fai a non cedere a LeBron James?
No, sono d'accordo sul fatto che è un giocatore che appunto, come dici tu, adesso c'ha un'età, però sapeva fare tutto, ancora adesso è forte, ma prima era veramente devastante in qualsiasi cosa praticamente. E a me di Steph piace proprio la questione di come ha rivoluzionato il gioco, c'ha avuto un impatto sul gioco che LeBron non ha avuto, perché LeBron è il giocatore totale dello sport precedente,
è vero.
E Steph invece era proprio cambiato. E tra l'altro, poverino, adesso gli hanno fatto un documentario assolutamente non all'altezza, non so se hai visto,
Undefeated,
a Kerry,
no,
un documentario solo praticamente sugli anni dell'università. Lui giocò in questo college abbastanza piccolo, sconosciuto, e lo portò poi al torneo NCAA, ma insomma niente rispetto a quello che ha fatto nel resto della carriera, no? Però poi chiaramente anche l'epica sociale è più importante per LeBron come upcoming, perché lui era di origini molto più umili, perché
certo, il padre di Kerry era un giocatore
di basket, sì, dell'NBA. Però LeBron ad esempio a me non piace molto il carattere, nel senso, hai visto anche quando ha battuto il record di punti di Karim, c'era in campo solo la sua famiglia, i suoi compagni di squadra non sono andati ad abbracciarlo, niente, cioè, vuol dire che è un po' situazione alla Ronaldo Cristiano, no? Un pochettino.
Sì. L'ultimo LeBron, il LeBron dei Lakers, un LeBron che è davvero un'azienda,
sì.
Tant'è che sceglie probabilmente Los Angeles anche perché poi fa Space Jam, cioè perché il futuro suo è in quel mondo lì,
ci sta.
E quindi sì, è forse anche un po' una deriva Ronaldo. E dall'altra parte a me è sempre affascinato molto tutta la faccenda di Curry, anche rispetto alla sua identità, che in America è un tema diciamo ineludibile, identità sul piano etnico,
sì.
Mentre LeBron è molto attivo, è molto schierato, è molto attivo in politica, non che Curry non lo sia, però ci furono tutta una serie di discorsi online, sui social, rispetto al fatto che Curry non fosse abbastanza nero.
Però quella mica è una colpa sua.
No, però mi affascina molto come mi affascinano molto queste figure che giocano sempre in trasferta. Per certi versi lo vale anche per Obama. Non sei in casa tra i bianchi,
davvero
in casa nemmeno tra i neri.
Ma infatti c'era questa cosa che mi sembra, quando LeBron andò a vederlo la prima volta all'università, disse andiamo a vedere sto ragazzetto bianco, che dicono, e lui quando lo racconta Steph ride tantissimo, però alla fine cioè, effettivamente è una questione sensibile, cioè meno male lui la prende bene, però nel sistema di valori interno ai giocatori dell'NBA non è una cosa da poco quella.
No, poi in America voglio dire te lo chiedono nel censimento, cioè la tua etnia non è una cosa che puoi mai dimenticare o che puoi pensare che tanto sono forte, no, è il tuo primo biglietto da visita.
E poi l'altra cosa di LeBron, da un lato lui ha fatto cose molto positive come la scuola che ha fatto a Cleveland, no, per i ragazzi del ghetto o comunque dei quartieri disagiati, dall'altra quando ci fu il problema con la Cina fu abbastanza censurabile, nel senso che...
Beh, a proposito del fatto che è un'azienda, diciamo, lì è in ottima compagnia.
Sì, assolutamente.
Una volta vedevamo i film di Hollywood, i film d'azione, e i cattivi erano i russi.
Sì.
E poi quando ci fu il periodo di Al-Qaeda, i cattivi erano i terroristi islamici. Oggi non vedi mai dei film in cui i cattivi sono i cinesi, sono dei paesi inventati, perché sennò
perché hanno investito,
non escono, e allora amen, pazienza.
Sì, esatto. Però ad esempio di Jordan ancora si dice che disse no, anche i repubblicani comprano le scarpe, invece nessuno ricorda mai che LeBron sostanzialmente è come se avesse detto anche i cinesi comprano le scarpe.
Esattamente.
Questo è un po' il tema. E quale altro grande personaggio americano, anche uomo, donna, insomma, ti affascina?
Guarda, allora, molti, tant'è che ora faccio fatica a dirtene uno perché poi sembra che sia... Però, guarda, è il caso che sia coerente a me stesso, e quindi ti dico davvero Barack Obama.
Notevole.
Che personaggio, secondo me, incredibile per il tipo di percorso e anche per le sue qualità. Questo non vuol dire che la sua presidenza, la sua amministrazione non abbia sbagliato niente, anzi, poi un presidente deve fare i conti con la realtà, col congresso controllato dai repubblicani, fai degli errori, e ne ha fatti Obama diversi.
Ma un carisma incredibile comunque.
Carisma incredibile, oggi ci diciamo che lui ha sfondato un muro, no? Una porta, il primo afroamericano alla presidenza. Ci è riuscito molto essendo lui. Io non credo che vedremo facilmente... a breve un altro presidente afroamericano, può essere, magari leggono Tim Scott l'anno prossimo e questo diventerà uno di quei video che poi circola sui social in eterno. Però mi sembra una cosa molto complicata, nel modo in cui Obama gestì quel periodo, ma anche semplicemente il periodo politico. Io consiglio di leggere il suo libro, la prima parte del suo memoir, Una terra promessa, sulla sua presidenza, sulla sua vita. È un uomo di un'intelligenza formidabile. Questo non vuol dire, questo non ne fa necessariamente un bravo politico, ripeto, no, certo, con delle idee che ci piacciono, ma è evidentemente un uomo di un'intelligenza, di una cultura incredibile. E quindi, diciamo, è sicuramente una delle figure che più mi affascina, che più mi interessa e che seguo più con attenzione. Mi piacerebbe che in questa sua nuova vita avesse voglia di fare qualcosa di più che l'influencer, diciamo, che un po' la sua...
Il produttore cinematografico.
Sì, fa i film, fa i documentari, fa il podcast con Springsteen, è anche giusto che si diverta quest'uomo. Mm. Però mi sembra che abbia ancora un contributo forte da poter dare. Però forse è vero anche che quando passi 8 anni in quel circo e ti diventano i capelli tutti bianchi improvvisamente, tutte quelle tensioni, quello stress, e hai la possibilità di fare una vita facile, semplice, in guadagnare un sacco di soldi, vuol dire, è difficile giudicare queste persone senza metterti nei loro panni.
Sicuramente l'America avrebbe bisogno di un personaggio di questo genere adesso, perché fra Trump, questo narcisismo smisurato, inaffidabile, eccetera, Biden è molto anziano, non è esattamente lucidissimo spesso, sembra, no? Cioè manca un po' una figura che possa garantire sia gli Stati Uniti che quella parte del mondo che si affida agli Stati Uniti.
Sì, è un periodo di forte transizione, credo che sarà ricordato così, nel senso che la vittoria di Obama innesca questa fortissima reazione in un pezzo della società americana, che vede la società cambiare, vede i bianchi diventare minoranza, perché è quello che sta accadendo negli Stati Uniti, che è già accaduto in molte città. Obama eletto e rieletto è la dimostrazione plastica di quello che sta avvenendo. Ho detto anche dimostrazione plastica, chiedo scusa. E quindi si rifugia nella cosa più lontana che tu puoi immaginare ad Obama, che è Trump, un uomo che non ha mai letto un libro, è un tamarro per eccellenza, violento, cioè esattamente l'opposto che tu possa immaginare, ideologicamente bianco prima ancora che diciamo sul piano etnico. Trump perde le elezioni a forza di disastri, di fatto, la gestione della pandemia, l'atteggiamento violento, golpista, l'associarsi all'estrema destra. Quell'elezione Trump la poteva vincere in carrozza, quella del 2020, la perde.
Beh, c'è stato anche il Covid, però.
Sì, però il Covid in quella fase lì ha rafforzato i governi. Giuseppe Conte in Italia aveva un tasso di popolarità altissimo. Trump poteva essere il commander in chief che... Trump ha fatto
però i vaccini. Diciamo che per la cultura, adesso non voglio difendere Trump, però diciamo per la cultura italiana... Imporre lockdown, le misure restrittive sono state imposte, è un discorso. Noi non abbiamo una cultura liberale radicata in Italia. Per gli americani è molto più invadente come
questo
cosa.
Questo è vero. Però un politico che ha diversi registri, che riesce a gestire quella situazione, che riesce a spiegare le cose che fa, anche in un modo un po' sofisticato, nel senso di che fa il politico. Secondo me, nella posizione di Trump, ripeto, i vaccini ce li abbiamo grazie a quell'investimento pazzesco del governo americano, l'operazione Warp Speed, l'economia americana andava benissimo, gli americani tendono a rieleggere i presidenti, il suo sfidante era Biden, un personaggio comunque del passato, anche un po' logoro. Trump quell'elezione la poteva vincere, tant'è che poi l'ha persa, ma non di molto. L'ha buttata via, essendo, diciamo, inadeguato evidentemente a quell'incarico. E oggi viviamo una sorta di... come se il passato ci è rimasto attaccato alla gamba e non riusciamo a scrollarcelo, perché Trump è in cerca di protezione, perché finché è candidato lui riesce un po' a proteggersi dalle indagini, non fosse altro perché raccoglie fondi e dice mi vogliono perseguitare, e cerca vendetta, lo dice apertamente che vuole vendicarsi di chi lo ha fatto fuori al giro scorso. Biden è evidentemente molto anziano, molto fragile, gli occhi sottili, la balbetta ancora di più di prima, in certi momenti non sembra lucido, poi in realtà chi ci ha a che fare dice che anche tra i repubblicani dice che è perfettamente lucido, e nel senso non si dice sempre che è molto anziano, non si parla mai di come ha governato, e Biden ha fatto il presidente in questi anni, poi può piacerti o no ovviamente, però non è stato un presidente senile, assente, riforme, stanziamenti di fondi, infrastrutture, sono successe un sacco di cose nella rivalità con la Cina, la politica estera, la NATO, gli americani hanno fatto moltissimo, chiuderanno il 2023 con un tasso di crescita tra il 5 e il 6%, cioè tassi di crescita cinesi, mentre la Cina invece è in grossa difficoltà. Vuole ricandidarsi, diciamo è suo diritto, nessuno nel partito lo vuole sfidare, e questo è il nodo, nel senso che non c'è un partito che decide in America chi si candida, chi vuole candidarsi lo fa, e nel Partito Democratico ci sono tanti potenziali candidati quarantenni, cinquantenni che hanno talento e ambizioni, ma non vogliono essere quelli che, quello che sfida il presidente in carica, spacca il partito, se vinci, vinci una campagna, una primaria comunque complicata, se perdi hai comunque perso, hai pure logorato Biden, ma perché? Posso aspettare 4 anni o 48 anni che me lo fa fare?
Ma di solito si fa la primaria col presidente in carica
tuo? Si fa sempre, si fa per legge. Poi non ne sentiamo parlare perché spesso non c'è nessun candidato rilevante, ma le fece Trump, le fece Obama nel 2012. E in qualche caso, se c'è un presidente fragile, ci sono anche dei candidati veri. Cioè Jimmy Carter fu sfidato da Ted Kennedy e vinse le primarie, ma Ted Kennedy prese credo il 30% dei voti. Gerald Ford fu sfidato da Ronald Reagan, che perse, però facendo vedere che c'era lì del talento, infatti poi lo scelgono alla volta dopo. Se c'è un presidente fragile, di solito si candidano anche nel suo partito e lo sfidano.
Però questa volta non sta succedendo.
Questa volta non sta succedendo perché Biden è visto come popolare abbastanza che è troppo pericoloso sfidarlo. Hanno paura di fare dei danni e quindi di indebolirlo in vista di una campagna contro Trump, e anche quello è un pezzo della posta in palio, perché sai, se Biden perde le elezioni perché è anziano, perché viene logorato, eccetera, e vince un repubblicano, voglio dire, fa parte della democrazia, fa parte del gioco, non è...
Certo.
Però i democratici dall'altra parte hanno il rischio che arrivi che torni al potere questa versione di Trump 2.0, non so come dire, il Trump che vuole vendicarsi, e sarebbe una catastrofe su da ogni punto di vista, e quindi c'è la sensazione, la percezione che non puoi giocare col fuoco, che non è questo il giro in cui fare la mattata di sfidare Biden, tant'è che Ocasio-Cortez ha già dato il suo sostegno a Biden, cioè non è soltanto una questione dell'establishment del partito, il partito è molto compatto nel dire comunque vada, si va dritti con Biden e speriamo bene. Che vuol dire anche speriamo che non inciampi, perché quello è il suo punto debole. Speriamo che non abbia un momento Andreotti da Barbara D'Urso, perché basta una roba così e Biden si è giocato la rielezione.
Sì, certo. Già Hillary Clinton ebbe una cosa, un malore, no, in campagna contro Trump ai tempi. Ma è la Cina in tutto questo?
La Cina in tutto questo fa... non apertamente, però se segue un po' le cose della politica estera, eccetera, fa abbastanza il tifo per Trump, perché è stato un presidente molto più facile per la Cina. Trump aveva una retorica molto dura e violenta, il virus cinese, Kung Fu virus, razzista apertamente per certi versi, a fronte della quale poi sul piano delle policy Trump ha isolato gli Stati Uniti dal resto del mondo, ha ritirato gli Stati Uniti da una serie di rapporti commerciali con i paesi attorno alla Cina dell'Indo-Pacifico. Trump ha distrutto le relazioni degli Stati Uniti con l'Australia, con la Corea del Sud, col Giappone, lasciando campo aperto, campo libero alla Cina. Ha logorato l'immagine degli Stati Uniti nel mondo. L'Italia stessa firma il memorandum con la Cina durante il mandato di Trump. E poi ha fatto sostanzialmente i dazi, che sono stati, diciamo, un grande trasferimento di denaro, in sostanza, dal governo federale agli agricoltori, perché gli agricoltori pagavano i dazi e il governo glieli rimborsava, quindi, diciamo, non ha avuto grandi conseguenze. Biden ha avuto una retorica pubblica molto più, ovviamente, politicamente corretta nei confronti della Cina e dei cinesi, ma sul piano delle policy ci è andato giù durissimo, vietando alle imprese americane di collaborare con le imprese cinesi, soprattutto quelle a più alto tasso di innovazione, riportando dentro la produzione dei semiconduttori, con molta aggressività su Taiwan. La Cina spera molto che Biden non venga rieletto, e lo stesso vale per la Russia e per altri motivi, anche perché la Cina attraversa un momento complicato, il sistema immobiliare è una bolla che sta scoppiando, la società enorme Evergrande sta per fallire, la produzione industriale non è quella di una volta, la disoccupazione giovanile è altissima, la Cina è in un momento davvero delicato della sua vita e della sua storia.
Sì, ma
non ti ho convinto?
No, assolutamente. Io spero che sia così, perché io ritengo che la Cina sia un grosso problema. So che se implementa dei metodi di controllo della popolazione tramite rating sociale, tramite tecnologie, tramite AI, eccetera, che funzionano e gli danno, diciamo, un vantaggio competitivo dal punto di vista economico, è un problema per tutti. Molto importante, cioè, quindi qua è proprio la sfida anche in termini di efficienza fra sistemi liberali e tecnodittature, e se vince la tecnodittatura in Cina diventa un problema per l'umanità nel suo complesso, secondo me.
Io la penso come te, ma non perché il sistema americano o il sistema, diciamo, guidato dagli Stati Uniti sia perfetto,
no, no,
o non
certo.
abbia prodotto, soprattutto nel Novecento, atrocità in un sacco di parti del mondo, a cominciare dal Sud America. Però il sistema statunitense, il sistema occidentale, è un sistema che permette un sacco di libertà e di differenze, anche gli stessi paesi alleati degli Stati Uniti, cosa che con la Cina non succede.
No, certo.
Rispetto alla libera stampa, rispetto anche al ruolo che gli Stati Uniti hanno negli altri paesi in termini di influenza, per che cosa premono, per cosa spingono gli Stati Uniti, per fare affari, certo, questo vale anche per la Cina, ma difficilmente gli Stati Uniti, difficilmente è un eufemismo, chiederanno a un governo X di perseguire un certo giornalista, difficilmente lo minacceranno. Se tu sei un giornalista italiano e scrivi un articolo duro sulla Cina, sulla stampa cinese, l'ambasciata cinese fa dei comunicati di fuoco, e hanno le stazioni di polizia informali in Italia, ci sono tutta una serie di cose piuttosto inquietanti, non della Cina in sé o dei cinesi ovviamente,
certo.
ma del regime che governa certo. quel paese, che ha costruito con i propri cittadini questo patto per cui vi diamo la prosperità economica, voi però diciamo accettate una serie di rinunce. Ora che la prosperità economica scricchiola un po', questo patto sta avvenendo un po' meno, e ci ricordiamo le proteste contro il lockdown, il fallimento della Cina nel contenere il virus, senza parlare diciamo dell'origine, che è una questione enorme, ma nel contenimento. La Cina faceva ancora dei lockdown terrificanti quando noi eravamo già molto fuori. Questo patto che lì si sta rompendo, la Cina però cerca di costruirlo e di imporlo in tutti i paesi in cui va a costruire infrastrutture, costruendo questi rapporti di dipendenza basati sul debito o ha delle relazioni diplomatiche. E si rifiuta di esercitare il ruolo di superpotenza vero, se non in un modo che è fate quello che vi pare. Cioè l'atteggiamento della Cina nei confronti della Russia è finché commerciate con noi e ci date il petrolio, fate quello che vi pare. Nei giorni della nuova guerra tra Israele e Hamas, l'atteggiamento della Cina è noi siamo contro l'escalation, ma non c'è nessuna volontà di intervenire, e non militarmente ovviamente,
beh,
ma
ovviamente
di diplomaticamente e fare qualcosa, ed essere dei mediatori.
Beh, chiaramente se ci fosse un'escalation adesso, poi magari quando uscirà questa puntata ci sarà già stata, ma in questo momento non c'è ancora stata, e la Cina ha solo da guadagnarci. Cioè,
beh, certo.
Che comunque due fronti aperti per gli Stati Uniti e per l'Occidente in contemporanea molto grandi sono un problema grosso, sia economico sia proprio strategico.
Sì, ma al di là del fatto che tutto questo comporta un grande cinismo e comporta un decidere appunto di non esercitare quella leadership se non in modi che non, tossici nei confronti del pianeta, della comunità internazionale, non funziona, nel senso che la Cina ha avuto questa fase di enorme sviluppo economico generato dal fatto che l'Occidente ha cominciato a utilizzarla come la fabbrica del mondo, però diciamo dopo averla fatta entrare nel WTO e accettando una serie di scorrettezze che la Cina ha fatto per decenni senza che nessuno dicesse nulla, manipolare la valuta, il furto della proprietà intellettuale e via dicendo. E poi investimenti dello Stato, città nate da zero, investimenti soprattutto immobiliari che hanno dato lavoro a un sacco di persone. Quella macchina adesso si è interrotta, non funziona più. Un paese così dovrebbe essere sostenuto adesso dai consumi interni, ma la leadership cinese lo dice apertamente: noi non vogliamo un'economia basata sui consumi perché ci farebbe diventare americani. E però allora dove li prendi i soldi per far funzionare questo posto ormai così diciamo, rilevante, colossale nell'economia
certo.
mondiale?
Sì, la sfida sposta un po' il discorso dal punto di vista filosofico, no? È fra il liberalismo, che è in grado di generare grandissima ricchezza e anche un grado di libertà che non sarà assoluto, perché di assoluto non c'è niente, ma comunque è elevato, il più elevato al mondo, e dall'altra dei sistemi illiberali che però hanno ancora, e che poi è il motivo per cui trovano anche dei seguaci improbabili in Occidente, quasi un afflatto teologico, cioè danno senso forzato alle persone, cioè gli fanno credere nella nazione o nel partito o nella razza o nella loro etnia, e questo comunque sugli umani ha un appeal, no? E spesso dove il sistema occidentale arriva un po' corto è nel creare senso, nel creare identità, mentre è molto è il sistema più efficiente mai scoperto per creare invece ricchezza e libertà.
La cosa che facevo prima, la battuta su non ci sono milioni di persone che rischiano la vita ogni giorno per tentare di entrare in Cina è un pezzo della risposta. In parte si deve questo anche alla proprio gli standard di qualità della vita raggiunti in Occidente. Noi ci raccontiamo con nostalgia a volte degli anni del boom economico, del post-guerra. I nostri genitori, i nostri nonni hanno visto le loro vite cambiare radicalmente nell'arco di una generazione e ci hanno lasciati a un punto molto alto di qualità della vita, dei servizi rispetto alla storia dell'umanità. Un punto così alto dal quale è difficile fare un salto come il loro, se pensiamo che i nostri nonni non mangiavano la carne se non una volta alla settimana, non avevano il frigorifero, avevano un'età media molto più bassa della nostra. E quindi noi vediamo la nostra condizione di vita stagnanti nel migliore dei casi, in certi casi ci diciamo i figli stanno peggio dei genitori, e vediamo questi paesi che stanno avendo oggi questa fase di boom e di crescita, li vediamo così dinamici, li vediamo costruire, assomigliano all'Italia che dagli anni 40 agli anni 60 guadagna 15 milioni di abitanti, e vediamo anche grazie alla nostra, al nostro autoracconto pessimista e vittimista, alla propaganda poi di questi stati che sono molto forti in tutto questo, a quella, diciamo, debolezza di pensiero un po' nella costruzione dell'identità di cui parlavi tu prima, e li vediamo come dei posti, beh, certo che in Cina vorremmo essere governati da uno come Putin, oggi si dice un po' meno, ma fino a qualche anno fa era piuttosto popolare, certo. C'erano le pagine dei meme, c'era Salvini con la maglietta di Putin. Però poi io non conosco, diciamo, fenomeni di coda alla frontiera russa per accogliere gli italiani.
No,
che poi...
Cioè,
poi in realtà non ci andiamo a vivere mai in questi posti, non andiamo a vivere mai in Turchia, in Russia, in massa. E anzi, al contrario, le nostre città hanno ormai tutte delle comunità cinesi numerosissime, e i russi vengono a fare le vacanze qua, noi non andiamo a fare le vacanze in Russia. E quindi è proprio una questione di debolezza intellettuale, secondo me, più che di crisi dei modelli. Ripeto, poi questo non vuol dire che da noi vada tutto bene, anzi... Però vuoi fare a cambio? I numeri ci dicono che poi le persone non vogliono davvero fare a cambio.
Sì, questo è indubbio. A livello di sovrastruttura sarei un po' più dubbioso, perché comunque l'Occidente è anche imbattibile giustamente nel criticarsi e portare questa critica poi anche a dei livelli un po' alla Tafazzi, fondamentalmente, no? C'è un po' questa deriva. Poi in Italia particolarmente siamo campioni, sì, in questo.
È in modo non proattivo. Nel senso, i grandi scandali e le grandi vergogne avvengono anche in Europa e negli Stati Uniti.
Certo.
Però ogni volta che c'è uno scandalo negli Stati Uniti, le torture da Abu Ghraib, quello che tu vedi è che ci sono quattro giornali che fanno a gara per scoprire i segreti e tirarli fuori e dire chi sono i responsabili, e poi dopo un anno esce il film a Hollywood. E questo procedimento, di cui noi vediamo il film e gli articoli, ma che comporta un percorso collettivo del paese di trasformazione, non deve mai più succedere, cambiamo la legge, cambiamo il dipartimento, ed è un percorso collettivo che prende atto dello scandalo che esiste da noi e dice facciamo in modo che non capiti più. Non solo da quelle parti invece lo scandalo viene insabbiato, seppellito, eccetera, quindi non c'è paragone. Da noi, in Europa soprattutto, questo tipo di narrazione quasi mai ci serve all'idea di allora cambiamo le cose, allora facciamo sì che non capiti più, ma ci piangiamo un po' addosso.
È vero, però meno male che ancora si fa. Cioè, senza esagerare per farlo diventare manierista, no? Ma ci pensavo proprio, qual è la differenza ancora che rende l'Italia un paese occidentale da questo punto di vista? Il fatto che le cose prima o poi vengono fuori. Magari non vengono fuori subito, vengono fuori più lentamente che in altri paesi, è più farraginoso e questo per le vittime è pesante, fa tutta la differenza del mondo, però prima o poi viene fuori tutto. E non si può dire di questi altri paesi invece dove ci sono delle dittature, lì le cose scompaiono.
Le cose vengono fuori e ce ne accorgiamo, anche perché poi ne vediamo le conseguenze. Non parlo qui soltanto del singolo caso, lo scandalo, la grande questione, ma i nostri medici sono sottopagati, noi possiamo decidere di non fare nulla e di lasciare il problema così, e pazienza, si arrangino, finché non scopriamo che i medici cominciano ad andare all'estero, si dimettono dal Servizio Sanitario Nazionale e vanno a fare i cosiddetti gettonisti, gli insegnanti che non riescono a diventare insegnanti in Italia perché la procedura burocratica è allucinante, vanno a farsi fare l'abilitazione in Romania, cioè c'è un limite oltre il quale i problemi vengono fuori, poi noi abbiamo una capacità di indagine e di racconto degli insegnanti che vanno a fare l'abilitazione in Romania, dei medici che non vogliono più fare i medici di pronto soccorso, hanno fatto l'ultimo concorso per le borse di specializzazione, aveva 900 posti, hanno avuto 200 candidati, perché vengono pagati poco, un lavoro pericoloso oggi con le aggressioni che hai, un lavoro ingrato.
Certo.
Però manca la parte del dire ok, cambiamo sta cosa, cioè ci servono i medici.
Sì, lì è però la cinghia di trasmissione con la politica anche, no? cioè una volta che viene fatta la denuncia, poi dovrebbe essere spesso la politica non sa quello di cui si occupa, non conosce nello specifico il settore di cui si occupa un determinato ministero, un determinato comparto politico. Questo è stato molto evidente con i 5 Stelle, ad esempio, ma non è solo un problema dei 5 Stelle. Cioè tu per agire concretamente nella realtà devi conoscere quali sono i problemi di quella realtà, altrimenti il tuo orientamento politico ideologico, sì, vabbè, ti darà delle informazioni di massima, ma poi il problema concreto va risolto conoscendo quel problema, altrimenti
quella cosa ce l'hai se c'è effettivamente, non se la cinghia funziona, se c'è la cinghia, cioè tra che fa sì che le esigenze delle persone arrivino nei palazzi cosiddetti tramite le elezioni, la rappresentanza. In Italia questa cosa non c'è più, e non voglio fare, io non penso che siamo in una dittatura, in un regime eccetera, però noi non abbiamo oggi nessun tipo di controllo, voce in capitolo, su chi viene eletto in Parlamento. Cioè quel legame tra l'eletto e l'elettore non esiste più. All'ultima elezione abbiamo votato con una legge elettorale così complicata che non l'ha capita nemmeno il Ministero dell'Interno, tanto che ha certificato dei risultati sbagliati e ha dovuto poi fare una verifica perché c'erano due parlamentari. Cioè era una roba assurda, le candidature multiple, le liste bloccate... Oggi sono i leader dei partiti che decidono chi va in Parlamento e noi attraverso il nostro voto al massimo stabiliamo la quota proporzionale di seggi che prendono, ma non abbiamo nessun controllo su chi va in Parlamento e quindi quella cinghia non esiste più, perché in Piemonte è stato eletto parlamentare uno che è sardo e l'hanno messo lì perché l'hanno messo a capolista, così veniva eletto, e questo manco ci va mai in Piemonte, dico delle cose a caso,
Sì, sì, no,
però
chiaro.
non funziona, nessun parlamentare pensa,
non so se questa elezione fu eletta la... Mi si chiama il braccio destro di Renzi.
Boschi?
A Boschi. Lotta altoatesina da generazioni.
Ma esempi di questi, come questi ne trovi quanti ne vuoi. È chiaro che Boschi non può essere interprete delle esigenze degli altoatesini. Anche se decide con buona volontà di andare lì una volta alla settimana. Non è espressione di quel territorio.
Sì,
e
sì,
se
chiaro.
Si rompe quel legame lì, i politici non hanno interesse a dare risposte alle persone perché altrimenti non vengono rieletti. Vengono rieletti se si ingraziano quello che farà le liste al giro prossimo.
Sì, sì, no, è chiaro. È chiaro. E questo poi finisce per creare frustrazione, perché comunque magari la notizia esce ancora, il disagio viene comunicato, eccetera, però non succede niente. E quindi sei in un territorio di mezzo, no? Nella dittatura non esce proprio, nel sistema che funziona esce e si fa qualcosa, nel nostro magari esce e non si fa niente. Quindi
sì,
la frustrazione va alle stelle.
Ed è una cosa piuttosto mesta, perché poi... senza voler fare della retorica, ma siamo un paese che ha 1 miliardo di risorse, siamo ancora l'ottava, la nona economia del mondo, facciamo noti in tutto il mondo, noi al contrario della Russia facciamo delle cose che tutto il mondo vuole comprare, cioè la Russia c'è il gas, il petrolio e basta, la vodka, nessuno vuole comprare dei prodotti russi, noi facciamo un sacco di cose che hanno un valore per il mondo sul piano culturale, ma non solo, di industria pesante, di meccanica e abbiamo una cultura, per essere un paese così piccolo rispetto a tanti altri, influentissima. La Corea del Sud negli ultimi anni ha esportato una serie di prodotti culturali che non sono soltanto delle potenze economiche, dai BTS alla skincare, a Parasite,
al cinema,
ma che attirano attenzioni, investimenti, turismo, cambiano quei paesi lì. L'Italia potrebbe essere una cosa ancora più grossa, ma è un paese che non riesce a risolvere dei problemi così fondamentali come appunto non abbiamo medici e insegnanti, è un paese che fa molta fatica poi anche a darsi quel tipo di slancio, perché continuamente ripiegato su se stesso.
Secondo te, riflettendo storicamente, quando è iniziato questo genere di declino? Se c'è un momento in cui inizia?
Allora, uno storico sarebbe più competente di me, però credo intorno agli anni 80, anni 80, anni 90. Dopo gli anni 70, che sono stati anni in Italia complicati, violentissimi, anni in cui c'era evidentemente la necessità di un cambiamento politico che non poteva avvenire perché l'Italia era il paese col partito comunista più grande d'Europa e il partito comunista non poteva vincere le elezioni perché era un partito affiliato a Mosca, avrebbe cambiato l'allineamento del paese e questo provoca quelle tensioni violentissime, le brigate rosse, il terrorismo, la strategia della tensione, eccetera. Si arriva agli anni Ottanta in cui questa sorta di pacificazione o relativa pacificazione non si abbina nemmeno in quel caso a un'evoluzione del sistema politico, che poi va a marcire in quello che sarebbe diventato Tangentopoli, e che anzi gode di quella pacificazione in un momento di grandissima spesa pubblica, debito pubblico pazzesco. Infatti, decide di ubriacarsi della fine di quegli anni duri con la complicità della politica, ma non solo, e sono anni in cui dopo 14 anni di lavoro i dipendenti pubblici vanno in pensione, succedono delle cose incredibili all'epoca. Da lì arriva il marcio di Tangentopoli, che produce l'antipolitica, che produce tutto quello che aveva il berlusconismo, eccetera. Da lì arriva il debito pubblico colossale che abbiamo oggi, che io prima parlavo di edilizia popolare o di medici, ma oggi l'Italia non è che può dire facciamo un grande piano e spendiamo 100 miliardi e costruiamo più case popolari, o perché quel debito pubblico ce l'abbiamo sul groppone, e si innescano lì, secondo me, una serie di meccanismi.
Il debito pubblico, poi tra l'altro, non è solo un problema finanziario, che è già un problema enorme, ma è proprio un problema culturale, perché tu hai creato per decenni delle situazioni che non sarebbero mai esistite senza il debito, e quindi quello poi diventa una forma mentis, no? Cioè diventa al contrario della produttività, dell'idea di creare, di inventare qualcosa di nuovo, perché tanto arrivano questi soldi un po' dal nulla e va bene così, li diamo a destra e a sinistra, eh. Poi in alcuni casi saranno stati anche usati per finanziare servizi necessari, però diciamo quando arrivi al livello che abbiamo noi, tanti li hai sprecati oggettivamente.
Beh, cioè, noi abbiamo un debito pubblico di dimensioni paragonabili a quelli di paesi che sono falliti o che sono andati vicino al fallimento, la Grecia, l'Argentina, paesi che hanno vissuto a lungo al di sopra delle proprie possibilità, e non perché avevano dei servizi di grande qualità, ma perché la politica, certo, utilizzava il denaro pubblico per ungere, certo, le situazioni, per risolvere i problemi, per creare consenso, spendendo senza creare delle situazioni che funzionino. Questa cosa culturale in parte esiste ancora oggi, nel senso che se ci sono i trasporti pubblici che non funzionano, invece che stanziare dei fondi per riformare, per migliorare il trasporto pubblico, il governo fa il bonus bici, bonus monopattino, la gente ha pochi soldi per andare in vacanza, invece di creare un mercato del lavoro per cui crescano gli stipendi, bonus vacanze...
No, la dinamica dei bonus è devastante. Però anche lì è anche proprio devastante culturalmente, non solo finanziariamente. Cioè, perché c'è l'idea che a un certo punto è stato di da una cosetta, così non sei tranquillo e non ti lamenti.
E no? Abbiamo gli stipendi che non crescono da 30 anni. Esatto. Vuoi che più gente vada in vacanza? Quella roba lì deve cambiare, devono crescere gli stipendi. Però far crescere gli stipendi è complicato, non è che fai una legge, no?
Certo.
Devi creare un'economia che sia più attrattiva, più competitiva, più produttiva, quindi togliere la burocrazia, eccetera. È più facile dire, vabbè, bonus vacanze, 300 euro a famiglia, quelle più povere... E però non hai risolto niente, hai speso dei soldi in modo sostanzialmente improduttivo e hai aggravato quel problema che continua, anzi, a ingrandirsi dietro di noi.
E com'è l'Italia fra 10 anni, secondo te?
10 anni è un orizzonte troppo breve per pensare a grandi stravolgimenti. E quindi credo, come oggi, con dei problemi un po' più gravi. Questi problemi che oggi abbiamo, appunto, di servizi pubblici insufficienti, mi piacerebbe pensare che li risolviamo in 10 anni, però non credo. Non solo, tra 10 anni noi saremo un paese ancora un po' più anziano, questo ce lo dicono i dati di natalità anche oggi, e quindi saremo un paese che avrà bisogno di pagare ancora più pensioni, con ancora meno persone che lavoreranno per pagare quelle pensioni. Paese che avrà bisogno di più cure mediche, perché un paese più anziano ha bisogno di più medici, avendone però sempre di meno. Non siamo in un bel momento, e credo che fatichiamo anche un po' a... Non voglio essere catastrofista, però fatichiamo anche un po' a vedere quanto sia grave la cosa che abbiamo dietro la curva. Perché io oggi pago, come te, come tutti noi che lavoriamo, un sacco di contributi. Quei soldi lì non è che vanno a finire in una cassaforte che quando andiamo in pensione aprono e ci dicono quelli sono i soldi che ti ho messo da parte. Quei soldi li stanno pagando la pensione di mia, certo, mamma. Va benissimo così, sono felice perché mia mamma ha lavorato tutta la vita, merita di avere la pensione.
Ma però anche lei aveva pagato i contributi. Dove sono finiti quei soldi?
Certo, quando andremo noi in pensione, questo squilibrio, se non lo invertiamo, sarà ancora più largo e saremo così di pensionati e così di lavoratori, chi ce la paga la pensione a noi? E avremo bisogno dei medici perché saremo tutti anziani, vivremo a lungo, e dove stanno sti medici?
Dobbiamo scommettere sul fatto che la AI renda le cure mediche molto molto poco costose.
Ma speriamo, per certi non so se lo dobbiamo sperarlo, però chiudiamo, dici, con dell'ottimismo.
Sì, te, no, un po' di tecno-ottimismo, così una
spruzzatina. No, io l'unica cosa veramente ottimista che penso è che se tu ti metti qui a Roma fuori da una scuola all'orario dell'uscita, vedi uscire delle persone, dei ragazzini, con le facce di tutti i colori. E vedo quindi una generazione che sta crescendo, che probabilmente avrà un rapporto con lo straniero diverso dal nostro, anche dalla nostra generazione. Nella mia classe a scuola, ma anche all'università, non c'era nessuno che non fosse bianco. Oggi è molto normale avere dei compagni di scuola, di classe, che sono...
Che anno sei tu?
Sono dell'84. tunisini, marocchini, polacchi, è molto normale. E allora mi viene da pensare che quella generazione lì, avendo un rapporto diverso con l'immigrazione, potrà fare una politica sull'immigrazione attiva. Oggi le nostre politiche sull'immigrazione sono tutte rivolte al fermarla, no? Mentre invece noi dovremmo mettere dei cartelli su ogni ambasciata italiana dicendo: sei un medico, sei un ingegnere, vieni a vivere in Italia. Con tutte le procedure poi di sicurezza, di integrazione, complesse, delicate, che bisogna fare in questi casi. Non è che dico apriamo le porte a chiunque.
Certo.
Però dovremmo cercare di governarla attirando persone, e forse la prossima generazione, le prossime generazioni saranno un po' più attrezzate della nostra.
Sì, questa è una cosa che non ha fatto nessuno né a destra né a sinistra negli ultimi anni. Cioè l'idea di governare il fenomeno anche in una prospettiva futura, no?
Credo. Sì, sai, per una questione di razzismo, nel senso da lì non se ne esce.
O incompetenza anche.
Sì, ma è troppo facile ottenere dei consensi con la paura del diverso. Non è nemmeno nel senso, il razzismo nel 2023 è una colpa. Però noi siamo una società che è sempre stata molto omogenea sul piano etnico. E mi rendo conto che la storia ci dice che è difficile per la società accettare...
Beh, è vero, però comunque fra i popoli europei, cioè con tutte le diverse presenze che abbiamo avuto sul nostro territorio, geneticamente siamo abbastanza vari.
Sì, sì, però deve andare piuttosto indietro nel tempo.
Sì.
Cioè non siamo gli Stati Uniti, no?
Però diciamo fino a 20 anni fa, se tu andavi, o 30 anni fa, in Germania, o anche la stessa, vabbè, Francia è un po' diverso, però diciamo c'erano dei tipi fisici molto riconoscibili. In Italia c'è sempre stata più varietà.
Sì, no? Questo è vero. Diciamo, sai, la Francia, diceva, è un'eccezione, ed è vero. Per certi versi anche la Spagna, il Portogallo, i paesi che hanno avuto dei grandi imperi coloniali, il Regno Unito, hanno una maggiore dimestichezza con i diversi, gli stranieri, rispetto alla maggioranza. Però sì, è vero, non è che questo sia un destino ineludibile. Ci sono paesi che hanno affrontato con un po' più di coraggio queste trasformazioni. Noi dobbiamo pensare che essere italiani non è una questione di sangue. Ma perché davvero non lo è? Perché sennò essere nati qui di per sé, il neonato che nasce oggi è italiano, è un neonato, è semplicemente un neonato. Essere italiano è una questione che ha a che fare con la cultura, col rapporto che hai col tuo territorio, con i valori che hai, con la storia che hai, in quanto ti ci riconosci. E quella cosa lì la creiamo noi, la crea la scuola, la crea la televisione pubblica, la creano le città, e la possiamo fare facendo diventare, costruendo italiani anche in persone che hanno un colore della pelle diverso da quello della maggioranza, ma sono nate in Italia, vogliono vivere in Italia, perché non devono essere italiane?
Certo. Va bene, Francesco, grazie.
Grazie mille, grazie a te.
Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Questa puntata è stata presentata da NordVPN. Al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Nofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!